Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati a Aquilisma, appuntamento settimanale con suoni e cultura dal Medioevo. Quest'oggi, come del resto la scorsa domenica, ci collochiamo quasi ai confini temporali del Medioevo, ovvero tra 300 e 400, quando importanti avvenimenti politici e culturali cambiarono il volto dell'Europa. È proprio in questo periodo, infatti, che si ha la formazione e il consolidamento degli stati moderni e un forte intensificamento degli scambi commerciali, finanziari e culturali fra paesi europei ed extraeuropei. A questo clima di sviluppo e di apertura si aggiunge una riscoperta della cultura classica, non più filtrata dalla dottrina della Chiesa, ma analizzata in un modo nuovo, un modo che andò a ricercare il significato originale dei testi antichi. Anche se il più delle volte questo studio portò non alla riscoperta del significato primo, ma ad una ulteriore manipolazione ad uso e consumo del nuovo pensiero umanista che si stava affermando in questo periodo. Un periodo, dicevamo, in cui si afferma la cultura umanista, che non pone più Dio al centro dell'universo, ma pone al centro l'uomo. Tutto questo fermento portò ad una rinascita culturale e sociale, soprattutto della civiltà cittadina, che si evidenziò tra la fine del 400 e all'inizio del 500, ovvero il Rinascimento. Ma quali le premesse, nel nostro caso musicali, che fecero da base a quella che poi sarebbe stata la musica rinascimentale? Beh, secondo una tendenza manifestata fin dal 300, la musica profana non solo ebbe piena dignità d'arte, ma acquistò un significato spirituale fino ad allora riservato esclusivamente alla musica, sacra. La musica profana fu soprattutto musica di corte, naturalmente legata ad una nuova aristocrazia ricca e colta. Ed è proprio in questo periodo che si afferma la figura del mecenate, ovvero colui che si circonda di artisti e li mantiene in cambio della loro presenza e dei loro servigi. Servigi che in questo caso significano musica come quella che andiamo ad ascoltare. Thank you. La fiamma del tuo amor, composizione di Johannes Cicogna, uno dei musicisti, come vedremo poi, accolto da un grande mecenate della famiglia Visconti. Ma non è esatto dire che il mecenato si circondasse di artisti solo per puro amore dell'arte. Bisogna ricordare infatti che in questo periodo la presenza di artisti a corte era diventata una moda e i vari signori da questo momento in avanti avrebbero fatto a gara per avere a servizio questo o quell'artista solo per potersene vantare. Non bisogna però generalizzare, dato che ci sono stati anche mecenati di vasta cultura e profondo amore per le arti in senso lato. Le corti italiane sono state le più splendide e ricche di artisti. Possiamo ricordare quella dei Medici a Firenze, la già citata dei Visconti a Milano, gli Estensi a Ferrara, i Gonzaga a Mantova e i Montefeltro a Urbino. Se solo si pensa a cosa è stata e cos'è ancora a perpetua memoria Urbino, lo comprendiamo. E da questo momento, cioè nel tardo Medioevo fino a tutto il Rinascimento, le corti italiane furono il centro della vita musicale europea e il punto d'incontro per tutti i musicisti d'Europa. Un esempio l'abbiamo nel prossimo brano che andiamo ad ascoltare, La Harpe de Mélodie di Jacob Senlesch.
Thank you.
Naturalmente, dicevamo prima, la musica non è la unica forma di mecenatismo che si riscontra in questo periodo. Noi possiamo vedere attraverso la storia come da parte del Signore vi fosse la costituzione di accademie, ovvero associazioni di scienziati e artisti riuniti attorno ad una personalità importante. Come non ricordare l'Accademia Platonica di Firenze, protetta da Lorenzo il Magnifico, o l'Accademia degli Intronati a Siena, o l'Accademia degli Incatenati a Verona, o l'Accademia dei Concordi a Ferrara, e poi ancora l'Accademia degli Invaghiti a Mantova e l'Accademia di Santa Cecilia a Roma, oggi divenuto un grande centro per la musica, ed infine la Camerata Fiorentina di grande tradizione. Un gruppo di artisti appartenenti alla Camerata Fiorentina, tra cui il poeta Giacomo Rinucci e i musicisti Jacopo Peri e Giulio Caccini, furono gli ideatori del genere teatrale detto recitar cantando, nel quale le battute non vengono recitate ma cantate. E questo genere teatrale si evolverà nei secoli successivi nell'opera con i grandi melodrammi che conosciamo fino all'inizio del Novecento. Ma questa è un'altra storia, sia quella che ci porta all'inizio del Novecento, sia quella legata alla Camerata Fiorentina che appartiene già al Rinascimento. Ritorniamo al tardo Medioevo e torniamo in casa Visconti. E fino al dominio dei Visconti dobbiamo dire che fu scarso il contributo alla cultura della città di Milano. La svolta però la si ebbe con l'assunzione del titolo ducale da parte di Gian Galeazzo Visconti, e siamo nel 1395, come vedete, alla fine del 300 e all'inizio del 400, proprio il discrimine di quel periodo, di quel confine temporale che vede avvenimenti politici e culturali cambiare il volto dell'Europa. In questo momento si instaura a Milano, grazie a Gian Galeazzo Visconti, il legame tra la signoria viscontea e la città. Ed è in questo momento che iniziano le rappresentazioni, possiamo definire allegorico-drammatiche, sul sagrato di Santa Maria avante le porte, chiesa di Milano, che rappresentano i primi segni del Rinascimento, ma naturalmente rappresentano anche il punto d'arrivo di una tradizione maturata durante il Medioevo. I primi segni anche di quello che sarà l'attività, in quanto a musica, delle corti signorili e non solo, naturalmente, di Milano. Ascoltiamo un brano che si riferisce alla corte di Gian Galeazzo Visconti, ma composto proprio per la corte dei Visconti, quando una delle sedi di questa corte era il castello di Pavia. Un brano anonimo. Thank you. Naturalmente alla corte dei Visconti non operarono solo musicisti, chiamiamoli minori o comunque sconosciuti come quello che abbiamo ascoltato, che ha lasciato brani non attribuibili ad una persona ben precisa. Operarono anche altri musicisti, per esempio Philippoctus de Caserta, già questo nome dice da dove proveniva il nostro musicista. Ma tornando a fare un poco di storia della cappella musicale o comunque dell'attività musicale presso la corte di Gian Galeazzo Visconti, possiamo dire che all'inizio, proprio all'inizio del 400, cioè quando si instaura, abbiamo sentito, Gian Galeazzo Visconti diventa duca di Milano nel 1395, per cui all'inizio del 400, dicevamo, si instaurano le basi della cappella musicale del Duomo. Un Duomo che sarà capace di trasmettere, e l'archivio è consultabile e tutti possiamo vederlo, una straordinaria quantità di musica preziosissima e di altissimo livello. Il primo maestro di questa cappella meneghina fu Matteo da Perugia, come vedete un musicista non originario di Milano, che fu nominato appunto maestro di cappella nel 1402. Ma tra i nomi legati alla cappella e da qui possiamo vedere l'internazionalità di cui dicevo prima, è quello di Josquin des Prez, che ne fa parte nel 1459. Cianconeta tedesca tenor, il titolo di questo brano di Anonimo, eseguito come tutti gli altri brani dal Ferrara Ensemble diretto da Crawford Young in una produzione discografica curata dalla Schola Cantorum Basilensis nella serie Documenta e pubblicata con il concorso della nostra consorella DRS insieme alla casa discografica Armonia Mundi France. Il titolo del disco, per chi volesse recuperarlo, è En Dulce Castel de Pavie, cioè nel dolce castello di Pavia, castello in cui il duca Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, dicevamo, amava trascorrere parte del suo tempo. Molto tempo della sua vita lui trascorse proprio in questo straordinario castello di Pavia, che rimane ancora a esempio di architettura medievale. Ebbene, Gian Galeazzo Visconti amava vivere lì, amava circondarsi di tutta quella serie di artisti, di comodità, se possiamo dire così, che avrebbe avuto nel castello milanese, ma come dire, vivere in provincia era già un vezzo dei signori a partire dal Medioevo. Dicevo prima che bisognerà attendere la presenza di Galeazzo Maria Sforza per vedere la fondazione della Cappella Ducale. Questo non significa, e l'abbiamo visto, che l'attività musicale a Milano, o meglio nella corte dei signori di Milano, non fosse una realtà. Il fatto che Galeazzo Maria Sforza abbia fondato la Cappella Ducale nel 1471 forse è una prova del fatto, un'ulteriore prova del fatto, che l'attività musicale maggiore a corte, e non sto più parlando dell'attività musicale sacra che abbiamo detto che si svolgeva nel Duomo di Milano, l'attività musicale profana, l'attività musicale di corte si svolgesse appunto nella sede secondaria ma principale come residenza per Gian Galeazzo Visconti, cioè il castello di Pavia. E proprio dai documenti che ci testimoniano questa attività, e dobbiamo dire che i documenti sono ormai sparsi, non dico per tutta l'Italia e nemmeno per tutta Europa, ma addirittura per tutto il mondo, perché si ritrovano manoscritti nella Newberry Library di Chicago. Dicevo, attingendo a questo materiale possiamo ascoltare un brano proveniente da questo fondo librario americano. Bisogna dire che le attenzioni dedicate da Gian Galeazzo Visconti all'attività musicale della sua corte aveva provocato, in qualche modo aveva stimolato il cantornato e virtuosistico. In quegli anni, a partire proprio dall'attività di Gian Galeazzo di Visconti in avanti, si nota un allargamento del numero dei cortigiani dilettanti di musica e numerose sono le testimonianze di strumenti di ogni tipo in possesso proprio dei cortigiani. Questo vuol dire che l'attività musicale svolta da professionisti stimolava anche vuoi per moda, vuoi per imitazione, vuoi per vera passione, un'attività musicale di tipo dilettantistico. Questo però non vuol dire che i dilettanti praticassero una musica di scarsa qualità. Spesso i dilettanti erano musicisti di grande abilità, di grande levatura, ma perché nobili non potevano essere definiti musicisti, per cui si dilettavano, nel senso lato del termine, di musica, passando ore e ore in compagnia dello strumento che preferivano. E in questo clima di fiorente sviluppo della musica profana, nella città di Milano, comincia a nascere persino la prima editoria musicale, il cui preludio è rappresentato dall'edizione milanese delle opere di quel Gaffurio che abbiamo visto prima essere il maestro di cappella del Duomo. Ma di questo avremo occasione di parlare in altre puntate di Quilisma. Un altro brano di Anonimo, Costanzia, il cui manoscritto è conservato nella Biblioteca Estense di Modena. Quilisma termina qui, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Resto sempre in attesa e disponibile di vostri suggerimenti, domande. Scrivetemi pure presso la nostra radio o via email a giovanni.conti@rsi.ch.